Sabato 21 maggio 1988, presso casa di preghiera.
Siamo al versetto 17. Santificali nella verità. La tua parola è verità.
La verità è Dio stesso.
Sì.
Quindi
Gesù
parla per sé. Santificare vuol dire riservare
sé. Sì. Consacrare, quindi dedicare, no? Noi dedicandoci a qualche cosa ci consacriamo. Vivendo per, siamo consacrati da quello per cui noi viviamo. Se io vivo per il mondo, io mi consacro al mondo. Se io vivo per Dio, io sono consacrato a Dio. Ognuno di noi resta consacrato a ciò cui si dedica. Quindi fa che si dedichino. Ora però non siamo noi liberi di dedicarsi a quello che vogliamo. Per questo lo dice il Padre. Vero? Perché è grazia potersi dedicare a Dio, potersi occupare di Dio. È grazia che viene da Dio. Questo lo dice affinché noi abbiamo a guardare a Dio. Perché da Dio possiamo ottenere la grazia di poter pensare a Lui. Pensare a Dio è una grazia, non siamo liberi noi di pensare a quello che vogliamo. E poter pensare a Dio è una grande grazia, ma questa grazia viene da Dio. E allora lo dice il Padre, affinché noi guardando il Padre possiamo ricevere dal Padre la grazia di poter pensare a Lui. D'accordo? Basta? Giovanna?
Il figlio, cioè il padre che ci santifica nella verità, però è il figlio che ci porta al padre, perché è lui che dice...
No, nessuno può venire al padre per mezzo di me, però il figlio ci porta al padre perché noi dal padre possiamo ricevere, che tutto viene da Dio, tutto viene dal padre e tutto fa ritorno al padre. Allora se tutto viene dal padre, c'è qualche cosa in noi che deve venire dal padre. Cioè, abbiamo tante cose che arrivano a noi senza di noi e tutto viene da Dio. Ma ci sono tante cose che non arrivano a noi senza di noi. Allora, Gesù ci insegna che tutto viene dal Padre affinché tutto quello che non può venire a noi senza di noi, noi dobbiamo rivolgerci al Padre perché ci possa venire dal Padre. D'accordo? La conoscenza, la luce, chi ha bisogno di luce, la chiede al Padre. Ecco. Quindi la luce non viene a noi senza di noi. Capito? La creazione arriva a noi senza di noi, ma la luce, l'intelligenza, la conoscenza, le miserie di Dio, eccetera, non vengono a noi senza di noi. Allora dobbiamo rivolgerci a quel principio da cui viene ogni dono. D'accordo?
Il figlio ti insegna.
Ti insegna. Certo, la sorgente. L'acqua va a tintare la sorgente. Luce.
Perché tutto parla di Dio, no? Quindi ci dedicandoci a un po' il risultato
di queste cose che
ci vengono, questi conti che
vengono da noi senza di noi. Praticamente ci convogliono. Quindi tutte le cose che arrivano a noi senza di noi, arrivano a noi senza di noi per convogliarci verso Dio. Mi spiego? Affinché da Dio noi possiamo ottenere quelle cose che non arrivano a noi senza di noi. D'accordo?
È necessario restare nella fede in Dio creatore, cioè accettare tutto come parola sua.
Non sono, qui dice santifica nella verità e la tua parola è verità. Quindi vuole praticamente che noi, teoricamente, che in noi ci sia questa dedizione alla verità. Quello dedicarsi alla verità, dedizione a conoscere la verità. Perché nella verità noi troviamo la libertà, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma come faccio ad arrivare alla conoscenza della verità? Così la verità che conoscete Dio, come faccio? E dice la tua parola è verità. Quindi la tua parola è il sentiero che mi conduce a conoscere la verità. Infatti sarete veri miei discepoli se resterete nelle mie parole. Quindi uno non è discepolo perché a un certo punto si mette un distintivo, perché si mette un vestito. Mi spiego, uno è discepolo in quanto resta nelle parole di Cristo. Sarete veri miei discepoli se resterete. E restando le parole conoscerete la verità e la verità vi farà libero. Quindi ci vuole questa dedizione alla verità per ottenere la verità. E la verità appartiene a quei doni maggiori che non arrivano a noi senza di noi.
E restando le parole di Cristo e anche nella
restare, sì, restando nelle parole tu cammini verso la verità. Mi dico, ma devi desiderare la verità, eh? Ora come resti nelle parole? Resti in quanto cerchi di capire. Tu resti una parola in quanto cerchi di capirla, di approfondirla, di conoscerla. cioè di capire il pensiero di colui che ti parla. Non basta ricordare la memoria, non basta registrarla, non basta scriverla, eh? Bisogna dedicare la mente. Tu resti una parola in quanto dedichi la mente. Dedicando la mente cammini sulla parola. La parola diventa un sentiero che ti conduce là.
Ma anche nella parola che arriva tutti i giorni è necessario stare, cioè quello che Dio ci presenta.
No? Sì, ma se non hai studiato il sillabario, capisci, le parole di questo giorno di oggi te fa fresco, capisci? Le parole di oggi è un giornale. Se uno ha studiato grammatica, questo giornale non lo legge mica. Deve aver imparato bene, capisci? La grammatica che è il Vangelo, cioè che la parola di Dio, perché questa parola di Dio ti fa capire il significato. Tu vedi la parola di oggi, ma resti con punto interrogativo. Sai che è una parola di Dio, perché tutto è parola di Dio, ma punto interrogativo cosa vuol dire? Che significato ha? E chi è che ti insegna a passare i significati? È il Figlio di Dio, quindi ecco il sillabario, ecco il Vangelo. Perché ti fa capire che questo segno qui indica quel significato là, questo segno quell'altro indica quel significato là. Allora, poco per volta, arrivi anche ad intendere i fatti di oggi. E i fatti di oggi sono parole di Dio, ma sono parole di Dio molto diverse dalle parole del Vangelo. Tu apri un giornale, vedi che si parla, sono gli uomini che parlano, si parla degli uomini, e qui diventa, si capisce che c'è una parola di Dio, ma diventa molto più difficile. Però, che non invece magari il Vangelo, nel quale tutto è riferito al Padre, e tutto ti glorifica il Padre. Allora tu lui sei aiutato, capisci? Mentre invece qui nelle cose del mondo e sei con facilità sei portato via dal Padre, sei portato a vedere invece l'azione degli uomini. Ecco allora per cui devi essere molto fortificato nella grammatica per imparare, capisci, a leggere il giornale che per noi può essere fatto in lingua straniera.
Ma le parole di ogni giorno non sono aiuto da parte di Dio per anche per farmi capire, perché
le parole di ogni giorno sono aiuto per farmi capire che devo rivolgere un Vangelo per imparare a leggere quello che mi presento tutti i giorni. È come se tutti i giorni ti arrivasse un giornale straniero, capisci? Quello è un aiuto, capisci? In quanto dire, senti, affretta di studiare questa grammatica perché tutti i giorni ti arriva un giornale nuovo e tu non riesci mai a capire niente. Allora, il fatto di tutti i giorni essere messo di fronte a qualche cosa che non capisci ti sollecita a studiare, ecco, quella grammatica che ti rende capace di capire. Vai.
Essere consacrati alla verità significa partecipare di ciò che Dio è.
E si partecipa quando si conosce. Quindi consacrarsi vuol dire dedicarsi. Dedicandosi uno conosce, conoscendo partecipa. La partecipazione viene dalla conoscenza. Però uno conosce, partecipa della verità in quanto la conosce. Non posso partecipare a una cosa che non conosco. Ma come arriva la conoscenza? Dedicandosi. E quanto più uno puramente, diciamo, si dedica, Perché nel concetto di consacrazione c'è il concetto di distacco da tutto il resto, infatti il concetto di santificazione c'è il concetto di distacco da tutto il resto, per potersi dedicare a questo. Quindi nella misura in cui uno con purezza si dedica, quindi con totalità, si dedica a questo qualche cosa, qui c'è la consacrazione. Dalla consacrazione, cioè dedizione, viene fuori poi la conoscenza, conoscete la verità, se la siete libero la conoscerete, la verità vi farà liberi, cioè vi renderà partecipi. Perché la libertà è solo in Dio, Quindi soltanto conoscendo Dio noi partecipiamo della libertà di Dio. Dio è solo libero, noi non siamo liberi, nessuna creatura è libera, però solo presso Dio. Ma allora presso Dio, conoscendo la verità, uno fa la verità, fa quello che vuole Dio, quindi partecipa della libertà di Dio. D'accordo?
Sì. Ma perché uno in un momento non vede la bellezza della verità?
Non vede la bellezza, perché la bellezza è ciò che si vede. Quello che vediamo è quello che appare ai nostri occhi. Noi con i nostri occhi non vediamo mica la verità. Noi con i nostri occhi vediamo le creature. Sono segni della verità, sono segni, ma non sono la verità.
Ma anche col pensiero, cioè si riesce a
capire. No, la bellezza è vedere l'armonia, quindi un'unità, un pensiero in mezzo ad una molteplicità. Per cui nella diversità delle cose vedi un pensiero unico, allora quello diventa bello. Ora però per vedere la bellezza della verità bisogna già aver conosciuto la verità. Mi spiego, allora dalla verità allora si giunge poi alla bellezza della verità. Mi spiego, allora qui abbiamo la bellezza vera, autentica, non la bellezza, mi spiego, delle creature, perché la bellezza delle creature è una conseguenza di quello che noi dell'intenzione, dei pensieri che portiamo in noi o dei desideri che portiamo in noi. Per cui una cosa è bella in quanto risponde ad un nostro pensiero, in quanto risponde al nostro desiderio. È il nostro desiderio, il nostro pensiero che dà unità alle cose. Mi spiego? Per cui vedendo una creatura, eccetera, che risponde a Eva, che a un certo momento vede buono e bello, mi spiego, il frutto dell'albero, eccetera, che, di cui non doveva mangiare, ecco, resta poi attratta, capito? Ma in quanto lo vede, non ha visto vero. Il concetto di verità invece è legato alla giustizia. E in conseguenza, quindi uno prima di tutto deve cercare Dio, non perché è bello, perché non lo vedo bello, anzi mi può costare parecchio, capito? Molto, perché mi costa il superamento di me stesso, quindi non lo vedo come bello, vedo come bello invece quello che risponde ad un mio desiderio, ad un mio interesse. Ecco, Adamo che vede Eva, osso del mio ossa, carne mia carne, ecco, la vista bella, il più bel complimento, mi spiego, nuovo, è fatto una donna, mi spiego, l'ha fatto proprio Adamo dicendo, vedendola come osso del mio ossa, cioè ha visto il suo pensiero in essa, l'ha visto come una corrispondenza a quello che lui sognava. Mentre prima Dio gli presentò tutti gli animali della terra, lui non trovò un compagno, perché non trovò, mi spiego, una corrispondenza ad un suo sogno. In Eva vede la corrispondenza al suo sogno, ecco l'osso del mio ossa, la carne mia carne. Allora, ecco, dico, quest'unità qui, cioè questo pensiero visto, vero, nella creatura che aveva davanti, e l'ha fatta vedere bella. Quindi abbiamo, vero, una bellezza che è a livello di quello che portiamo in noi, capito? Quello non è la bellezza, tanto è vero che abbiamo detto che in un certo momento questa bellezza qui chiude le porte, ci delude. C'è una bellezza che non delude, ma questa è una conseguenza della verità. Soltanto conoscendo la verità, dalla verità, adesso osservo le cose dal punto di vista della verità, cioè dal punto di vista di Dio, allora qui trovo una bellezza, mi spiego, che quella bellezza lì non tramonta, ma a quella approda attraverso la verità, non attraverso quello che desidero io. Non so se...
Cioè. Sì, sembra evidente che qui allora dica praticamente di dedicarci alla parola, perché la parola sì. È la verità.
No, ma uno non può dedicarsi alla parola, la parola è la strada, no? Tu non ti puoi dedicare a percorrere una strada se non hai un fine. Quindi prima di tutto ci vuole la verità, vero? Cioè devi capire che sei stata creata per conoscere la verità, per conoscere Dio. Allora, ponendo il fine, qual è la strada che mi conduce a questo fine? E qui te la segnala, è la parola di Dio. La parola di Dio che è strada, capito, che ti conduce, ma devi però aver messo questo fine prima di tutto. Tu non ti metti a percorrere una parola, quindi una strada, mi spiego, se non hai un interesse. Allora lo fai per sport, mi spiego, allora perché una strada per sport, non compri niente. Quindi prima di tutto bisogna mettere il fine. Ecco, il fine, quindi Dio ci creando, se non ci ha lasciati senza fine. Dio creando ci ha detto, tu vivrai per me, la mia vita è in te. Cioè dice all'uomo, vero, la tua vita è in me. La nostra vita è nascosta in Dio. Quindi tu vivrai per conoscere me. Cerca prima di tutto il tuo Dio. Non avere altro Dio fuori di te. Cioè non avere altro fine fuori di me. Scusami. Brava. Grazie. D'accordo. Ecco, quindi prima di tutto bisogna mettere il fine come principio. Ed è il principio della nostra vita. Poi in conseguenza del fine uno va a cercare i mezzi, cioè la strada, e qui anche il Signore ti indica, quindi il Signore creante ti indica il fine e ti indica anche la strada, non ti lascia così sospeso a metà strada, capito? Affinché uno possa aggiungere l'altro.
Queste parole mi hanno fatto venire in mente anche quando Gesù dice la vita eterna è conoscere te, anche colui che ti ha mandato Gesù Cristo. Dio, la verità è il Padre, è Dio. La tua parola è la strada che ci porta alla verità. La tua parola, dice, la tua parola è verità, non dice è la strada che porta alla verità, perché anche qui, perché il figlio fa una cosa sola col Padre.
Certo.
Per quello che dice la tua parola. Io sono la via, la verità e la vita, certo. E anche la meta con il Padre.
Padre la mette, principio la mette.
Principio la mette il figlio che
adesso
fa una cosa
padre,
sola.
Permesso di...
Il figlio che fa una cosa sola con il padre.
Nessuno può venire al padre, sono permesso di me.
E quello della cosa sola.
Eh?
E quello che fa una cosa sola.
Presuppone un po' di intelligenza.
Ma perché fa una cosa sola?
Ecco.
L'essere.
È la preghiera che Gesù rivolge a Dio per noi. perché Dio sia con noi sempre il nostro fine.
Certo.
E perché ci aiuti nel...
Lo dice per noi,
certo,
mica per Dio.
Certo. O per noi, no? E perché ci aiuti anche ad accettare ogni cosa da Dio, ogni cosa, non solo quelle cose belle che corrispondono ai nostri desideri, ma anche quelle che sono proprio al contrario di ciò che è andato,
certo,
bene.
Certo, certo.
Perché siccome tutto viene da Lui,
tutto,
allora bisogna accettare anche le cose che non ci piacciono.
Anche se non sono belle.
Anche se non sono belle.
Anche se,
anche
belle.
Se ti fanno male.
Certo.
Ecco. È Lui che fa la, certo, storia, quindi, certo, è proprio da Lui che viene tutto e di, certo, conseguenza bisogna accettare.
Però non basta accettare.
No, no, e poi accettare e ringraziarlo e riferire a Lui.
E cercare significato. Che, certo, cosa è Dio? Perché Dio? Ecco, ci vuole questo perso.
Sì, sì.
Quello che forma, quello che ha formato le anime grandi è questo perso.
Certo.
Questo perso. Quindi no, Dio non ci ha creati per essere misericordia di somari o per essere delle creature succube, misericordia, e devo accettare senza capire perché. No, Dio vuole che tu lo interroghi, tanto è ora che ti rimprovera, perché dice, io ho detto che me ne vado e nessuno di voi mi interroga, dove vai? E invece vi riempite di tristezza. Cioè accettate il fatto compiuto, il maestro se ne va e vi riempite di tristezza. Non voglio questo, io voglio che mi interroghiate. E dice, interrogate molto, cioè chiedete, quando dice chiedete, dice, interrogate molto affinché la vostra gioia sia piena.
Sì, e poi alla fine comunque questo accettare, questo non stupidamente, è un crescere nell'amore.
Certo,
fine,
certo. Quando uno ama molto, interroga molto. Ma non sei contento di questo.
Però quando uno accetta e muore a se stesso per accettare questa volontà, perché è proprio contraria alla tua, lì uno cresce nell'amore. È,
certo,
un passaggio,
certo,
obbligatorio.
Capisco,
crescere,
certo, certo, certo. Daniel.
Si pensano tutti i disegni del fatto che siamo un sacrato della verità e che desideriamo sempre sapere,
sì,
il perché delle cose,
certo, certo, certo,
la verità.
Certo, la verità. La verità che cos'è? La verità è il perché delle cose. E in Dio c'è la giustificazione, cioè c'è il perché di tutte le cose che sono. No, altrove noi siamo sempre alla ricerca del perché. Mi spiego? Perché questo, per l'altro, sanno che diamo delle giustificazioni fasulle. Capito? Invece la vera giustificazione è soltanto in Dio. Quindi Dio fa tutte le cose, tutte queste cose qui devono formare in noi il perché, se abbiamo interesse per Dio. E cercare presso Dio, allora qui in Dio c'è la verità, cioè la giustificazione. Capito delle cose. Soltanto che più noi cerchiamo Dio, e più troviamo la conoscenza di Dio. E è la tanta conoscenza di Dio che mi fa capire, cioè è la tanta conoscenza di una persona che mi fa capire il perché quella persona si comporta in quel modo. Perché, capisci, parla in quel modo, perché va in quei luoghi, capisci? È ormai la conoscenza della persona. Se io la conosco poco, tutte le volte mi troverò di fronte a un punto interrogativo perché non capisco. Quindi è la tanta conoscenza di Dio che ci dà la possibilità di conoscere il perché Dio si comporta in un modo o nell'altro. D'accordo? Qui non c'è.
Un sacramento è la verità. La tua parola è verità. La verità è la presenza di Dio. È Dio stesso, no?
La verità è la... Certo, la verità è Dio, ma la verità è la giustificazione, è la ragione delle cose in Dio.
Che mi viene dalla conoscenza di Dio.
Che viene dal pensiero di Dio, viene dalla conoscenza del pensiero
di Dio.
Perché conosco soltanto... Non basta che io dica Dio esiste, Dio è presente. Io posso dire Dio è presente in me, Dio è presente nelle creature, è presente in tutto. Con questo non lo conosco più ancora. Sono atto di fede, non lo conosco più ancora. La conoscenza è quando conosco il pensiero, l'intenzione, il fine di una persona, mi spiego? E allora capisco che per quel fine lì lui opera in questo modo. Ecco, capito? Vedo, non so, un chirurgo che opera e dico, quel chirurgo vuole salvare la vita a quel malato, cioè, allora per questo gli taglia il braccio. Non gli taglia il braccio, dico, chissà perché gli ha tagliato il braccio, gli taglia il braccio perché vuole salvargli la vita. Mi spiego, soltanto tagliando il braccio evita che il male, non so, interessi tutto l'organismo, tutto il corpo e lo muove. Capito? Quindi, conoscendo l'intenzione, vuole salvare quella creatura, allora capisco anche quello che apparentemente è un'assurdità, gli taglio il braccio. Capito? Quindi, ho detto molte volte, il nostro mondo è praticamente una camera operatoria. Noi assistiamo, ovvero, a tante operazioni chirurgiche da parte di Dio. E sembra che mai impossibile un terremoto, una guerra, un delinquente, un corrato, è Dio che sta operando. È Dio che sta operando per salvarci la vita. Ecco, allora, visto l'intenzione e conoscendo il fine di Dio, capiamo anche perché cose che apparentemente sono impossibili da digerire. D'accordo?
Quindi la via, la tua parola è la verità, cioè è via per arrivare alla conoscenza della verità. È la festa di domani, cioè.
Certo.
Siamo chiamati a questa constatazione.
Lo Spirito Santo è Spirito di verità. Poi, dopo essendo spirito di verità, anche spirito d'amore, ma prima di tutto è spirito di verità.
Spirito di presenza del
spirito
padre.
Spirito di presenza del padre e figlio, si capisce. Passiamo al versetto 18.
Sabato 9 di gennaio 1993, presso casa di preghiera.
Siamo al versetto 17. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Primo argomento, santificali.
Io lo consacro.
Consacro, meglio consacro. Metti pure consacro. Cosa vuol dire consacrare?
Consacrare e dedicare.
Dedicarsi a. Che si dedica, si consacra. Vivendo per ti consacri a. Vivendo per una cosa ti consacri a quella cosa. Il che vuol dire che vivendo per tu fai sacra la cosa.
Ecco, qui però
il sacro lo si fa in quanto uno si dedica a.
Dipende tutto da Dio, però qui non è detto, ma necessita anche della nostra adesione, di questa dedizione.
No, la consacrazione viene da Dio, viene da Dio.
Sì, la consacrazione viene da Dio, però necessita di questa componente nostra, che è la dedizione.
Cioè senza Dio non ti puoi consacrare.
Sì.
Ah. Franca.
Santificare.
La stessa cosa, consacrarsi e santificare. Perché il santo è colui che è riservato per, che è staccato da tutto perché si deve dedicare a una cosa. Anche monaco, monaco vuol dire che uno si dedica ad una cosa sola. Dedicarsi a.
Il figlio che prega
Cioè noi, ecco, consacriamo la nostra vita, il nostro pensiero in quanto lo dedichiamo a. Dedicandoti a tu consacri la cosa.
Gesù che fa questa preghiera al Padre perché per noi la fa e perché
fa solo per noi perché tutto quello che fa è il verbo incarnato, l'incarnazione è per noi, quindi tutto quello che dice, tutto quello che fa, lo dice, lo fa per noi.
E si rivolge al Padre perché il Padre è il principio.
Per dirci che se senza Dio noi non possiamo consacrarci a Dio, non possiamo dedicarsi a Dio.
Perché lui è il principio di tutte le consacrazioni, di tutte le. Quindi soprattutto di questa dedizione a lui, di questo.
Senza di lui non, tu non ti dedichi a lui, ti dedichi ad altro, ti dedichi ai campi, i buoi, i campi, la moglie, ti dedichi a quello. Ti dedichi.
Giovanna. Deve essere il figlio quindi che lo dice il padre per noi, noi non possiamo.
Il figlio lo dice per noi in quanto, il figlio è il pensiero di Dio, quindi soltanto in quanto tu pensi Dio, da Dio ottieni questa grazia, di consacrarti a, di dedicarti a, di impegnarti a, ti impegni per conoscere Dio, mi capisci? Ma questo ti viene da Dio in quanto pensi Dio. Pensi Dio, pensare Dio è il pensiero di Dio, non è il tuo pensiero, quindi è il figlio di Dio, attraverso il figlio di Dio tu arrivi, capisci, a ricevere la grazia di poterti dedicare a Dio. Potersi dedicare a Dio non dipende da te, non è libertà di iniziativa, è grazia che ti viene da, è Dio che ti attrae.
Sì, quindi pensando Dio. Cioè se non penso Dio, niente. Se penso Dio...
Se non pensi Dio, tu ti dedichi ai fornelli. C'è niente da fare.
Purtroppo.
Poi ti bruci la mano. Ma sei, capisci?
Gli altri se la bruciano per me.
Sì, comunque sei stato bruciato. Perché noi siamo bruciati da ciò cui ci consacriamo. Siamo bruciati da ciò con cui ci consacriamo. Chris.
Ciò per cui
viviamo, noi siamo bruciati da ciò per cui viviamo, cioè bruciati in quanto sei informato da, e tutto ciò che non è Dio ti brucia, sei fatto per l'assoluto, anche Dio è un fuoco, mi capisci? Ecco, Dio è un fuoco.
Lui non brucia.
Infatti, Dio mi può bruciare.
Anche Dio ci può bruciare. Anche Dio.
Quando ci avviciniamo, se ho soltanto quel pensiero lì, vengo.
Sì, no, Dio è luce, e luce ti illumina, ti assorbe. Però se ci avviciniamo a Lui con un mondo inquinato, eccetera, questo resta bruciato, e noi siamo bruciati. Dico. Primo verbo, consacrare.
In che rapporto si può vedere il consacrare? Consacra tu, cioè da parte del padre, con quello che qui ha detto prima, custodisci.
Sono stesse cose. Prima ti custodisce perché custodendoti poi dopo ti consacra, capisci? Allora, perché custodendoti ti raccoglie, ti mantiene, perché anche ad esempio il restare con Dio è grazia che ti viene da Dio. Non sei tu che puoi restare in Dio, puoi restare con Dio. Non sei tu che ti dico, beh, adesso mi consacro a Dio, sei fresco.
Mi viene dall'oggetto del mio pensiero, quando il mio pensiero è puro. È l'opera del figlio che è già il figlio.
Si capisce, infatti il figlio non dice
a noi uomini, dice consacratevi a, dice, dice il padre, vedi, vedi, tu troverai sempre degli uomini che dicono consacratevi, dedicatevi, fatevi santi, vivete così, vivete, tutto, tutto un insegnamento di morale. Il figlio non ti dice quello, il figlio dice al padre, perché il padre, capito? Vedi, vedi come rispetta, hai capito, l'iniziativa di tutto deve venire dal padre, soltanto se viene dal padre, capito, viene bene la cosa, capito?
Ma per mettere più, sempre siamo in tema a fuoco.
Qui siamo tutti bruciati, come adesso mettiamo ancora a fuoco.
Il concetto che hai accennato con Giovanna, il figlio ci fa tutto pensiero del padre, cioè ci fa lui stesso, nel momento in cui per grazia del figlio noi siamo diventati tutto pensiero del padre, quindi abbiamo il padre come oggetto del nostro pensiero, ecco, l'oggetto del nostro pensiero ci custodisce, noi siamo custoditi dall'oggetto del nostro pensiero, che poi in questa custodia diventa il soggetto del nostro pensiero,
diventa il soggetto quando ti fa la grazia di capire che tu stai pensando al principio di te, allora ti scopri, ma non sono io che sto pensando, è lui che sta facendosi pensare da me, perché lui è il principio di me, non sono io il principio suo.
Ecco, ma allora nel momento in cui lui mi custodisce ancora come oggetto del mio pensiero.
Sì, certo.
Lui è ancora oggetto.
Sì, appunto.
Poi salto il capo.
È una presa di coscienza, ma questa presa di coscienza ti viene da lui. Tu pensando a, cominci a renderti conto che a ciò cui stai pensando.
Quindi è lui che mi fa dedurre che lui è il soggetto.
Prima è lui che ti custodisce, poi lui che ti consacra, eccetera, e poi certamente fa prendere consapevolezza, perché è un processo di maturazione di coscienza, capisci?
Ma la maturazione è durata tanto?
Osvaldo, 500 anni. Osvaldo.
Lui dice santificali per noi, no? Quindi vuol dire che noi siamo chiamati a essere santi, cioè nel senso della...
Cioè ad occuparci, santo è quello che si occupa di una cosa sola. Noi generalmente ci occupiamo di tante cose, capisci? Quello che dicevo un giorno, il problema non è, capisci, i bibietti di un'enciclopedia, il problema è di approfondire una cosa sola. Noi siamo fatti per l'uno, e trovi la verità e trovi la vita in quanto vivi per una cosa sola, cioè vivi in quanto hai un amore solo, non in quanto hai tanti amori. Tu moltiplicando gli amori, il nostro io è un moltiplicatore di amori, tu moltiplicando gli amori ti distruggi, anzi, perdi la capacità di amare.
Quando tu dici una cosa sola, no? Però è implicito che questa cosa sola deve essere Dio, perché c'è...
Cioè no, tu puoi vivere per qualunque cosa, l'importante è che tu approfondisca.
Ma se io vivo...
Tu però non ti sento che a un certo momento ti trovi di fronte al muro. Tu puoi dedicarti alle scienze, proviene da che a un certo momento ti trovi di fronte ai muri. Mi capisci? Perché tutto ti conduce dai muri. Dio invece va all'infinito.
In profondità su una cosa serena, sì, scientifica, certo, anche certo, bella cosa scientifica, eccetera.
Certo.
Anche cose religiose, no?
Sì, certo.
Staccarsi, ecco, teologia, diciamo. Però sbaglio tutto.
Certo.
Quindi...
Certo, perché l'uno è Dio.
Sola, ma questa cosa sola deve essere Dio.
Deve essere Dio. Però, come dico, tu puoi consacrarti, alla casa, alla famiglia, puoi consacrarti ai figli, puoi consacrarti al lavoro, ad un'azienda, ad un istituto, ad uno Stato, puoi consacrarti a tante cose, alla Chiesa, puoi consacrarti a tante cose. Puoi anche consacrarti a Dio, per grazia di Dio. Senza Dio non ti consacri.
È il soggetto del pensiero, no? Come diceva il suo Domenico. A me personalmente faceva pensare perché è fra le cose più Dio è velato, no? Dice,
sì.
Perché è fra le cose più, almeno personalmente, ripeto, è più difficile da comprendere.
Ma scherzi?
C'è un perché, si può dire perché.
Ma Dio perché le
è scontato che sia una delle cose più difficili da
riuscire. È scontato perché Dio è trascendente. Tu prendi un fiore, hai capito, ce l'hai nelle mani, lo puoi analizzare, lo puoi distruggere, puoi... Dio no, Dio è trascendente. Trascendente vuol dire che non hai nessun punto di contatto. Comprendi? Trascende, che vuol dire che tu generalmente tutte le cose le conosci in quanto puoi influire su di esse.
Sì, capisci? Puoi condizionare.
Le condizioni, tu conosci perché riesci a condizionare. Tutte le scienze sono fondate su in quanto puoi sperimentare, cioè puoi condizionare la cosa. Tu condizionando ti accorgi, reazione, eccetera, quanto, e quindi scopri e dici conosco, capisco. Capisco perché vedi gli effetti che operi su Dio, su Dio tu non puoi fare esperienze. Dio non puoi condizionarlo. Allora, allora c'è un altro mezzo per conoscere Dio, non certamente per esperienza. Tu non puoi conoscere Dio per esperienza come conosci, non solo la materia, come conosci le cose del mondo, le creature. Tu ti la coda di un asino e l'asino ti muore un calcio, no? Fai esperienza, dici, ah, un'altra volta non tocco più la coda, ecco, causa effetto. Ma sei tu che l'hai provocata. Quindi sperimenti la reazione. Quindi tutte le nostre conoscenze e scienze sono le esperienze per reazione e conosci. Dio non lo puoi conoscere così.
Ma il fine...
Perché Dio non è condizionabile a noi, Dio è trascendente a noi. Per cui tu puoi dire, da mattina a sera, Dio non c'è, Dio non c'è, e lui è sempre lì. È sempre lì, non puoi cancellare dal tuo pensiero.
Certo.
Hai capito? Il che vuol dire che Dio tu non lo puoi infirmare, non lo puoi, capito? Non subisci i tuoi condizionamenti. Hai capito?
Certo.
Tu subisci i condizionamenti. Se tu dici Dio non esiste, come se dicessi 2 più 2 fa 5, tu fai un errore, ma l'errore ricade su di te, non ricade sulla verità. Non è che tu dicendo 2 più 2 fa 5, da mattina a sera, tu modifichi la verità è 2 più 2 fa 4. Certo. Hai capito? Così è nei guardi di Dio. Quindi l'errore ricade su di te, non va su Dio. E tu ne subisci le conseguenze, resti confuso, non capisci più niente.
Ecco, ma è per stare sull'esempio che dicevi te, tiro la coda a un asino mi tira...
ti muore il calcio.
Un calcio, no? Questo è causa-effetto,
si capisce?
Secondo la scienza. No? Ma il fine qual è?
E perché fine ti tiri la coda al calcio?
È Dio che mi ha fatto tirare la coda all'asino,
ma no, bisogna vedere se è Dio che ti ha fatto tirare o quale altra intenzione è che ti ha fatto tirare la coda all'asino, mi capisci? Per quale motivo?
Per quale motivo Dio mi ha fatto tirare?
No, tu hai un'altra intenzione, non hai Dio, non è per Dio che tu tiri la coda, perché che sia Dio, poi e Dio ti dà una lezione per dire, vedi a mettere la mano sulla stufa che ti bruci, eccetera, non mettere, ti dà delle lezioni, mi capisci? Però tu, quando tu hai messo la mano sulla stufa, quando tu hai tirato la coda all'asino, la tua intenzione non era Dio, non l'hai fatto per Dio. Tu avevi un'altra intenzione. E Dio corregge le tue intenzioni. Allora dico, abbiamo tutto un mondo di segni che Dio fa per correggere le nostre intenzioni, che non sono Dio. E fino a che non sono Dio, Dio opera per modificare le nostre intenzioni. Dice, guarda che io non ti ho creato per tirare la coda all'asino. E perché tiri la coda all'asino? Capisci? E quindi dentro di te hai un'intenzione diversa, capisci, dall'intenzione di Dio. Dio opera per farti collimare l'intenzione tua con la sua intenzione, e allora opera con dei segni il calcio della reazione, capisci, dell'asino. Per condurti a quel pensiero puro, in modo che in te ci sia la stessa intenzione che è in Dio, perché soltanto quando collimano le due cose, tu sei nella verità, sei nella giustizia. Franco.
Sì, in quella santificazione, fa pensare al padre, santificazione.
Perché ridi?
Perché meglio pensare al padre che all'asino.
Lo credo, non lasciare dominare l'asino.
Perché c'è un tu, santificali, c'è uno che lo dice, c'è quindi c'è il rapporto tra padre e figlio.
Si capisce, si capisce. C'è un tu che ti parla, capisci? Perché tu non puoi ignorarlo, tu puoi anche non farlo, non puoi anche non guardare a Dio, però c'è uno che ti dice guarda a Dio, capisci? Pensa a Dio, capisci? Cioè tu puoi fare l'errore, tu puoi non pensare a, però dico l'errore ricade su di te, capisci? Ecco, non infirma Dio, ricade su di te, e come conseguenza tu entri nella notte, non capisci più niente, capisci?
Quindi restando in questa parola di Cristo, è proprio la sua parola che ci porta.
Sì, perché la sua parola ti porta prima a occuparti di Dio, perché uomo sei stato creato per questo, quindi non preoccuparti del mangiare, del vestire, preoccuparti del mondo, degli altri, eccetera, quanto, ma sei stato creato per questo. Quindi l'uomo non è stato creato per gli altri. Dio è stato creato. Non è vero, non è stato creato per gli altri. Gli altri possono essere un banco di prova, capisci? Può essere la cornice che Dio ti mette attorno, eccetera, quanto, però tu sei stato creato per Dio, non per gli altri. Quindi vediamo se le cose pone a punto. Il fine è Dio, non sono gli altri. Quindi tu devi vivere per Dio. Poi, vivendo per, e naturalmente, è qui ti comporterai in modo, perché tu ti comporti a seconda di ciò per cui vivi. A seconda del fine che tu hai, naturalmente sei gli strade, eccetera, quanto, capisci? Ma queste sono conseguenze. Così anche gli altri sono conseguenze. Però devi mettere bene a fuoco, ecco, siamo di nuovo in fuoco. Bene a fuoco, capisci sempre il fine. Il fine è stato creato per quello. Non scostarti mai da questo, perché tu perdi l'orientamento, non sai più dove andare. Entri in crisi. D'accordo, Marisa?
mettere bene a fuoco.
Certo. Donatella?
Ma io guardavo quel quadro là, che mi sembra che dica semplicemente Abba Padre, quindi pensiero, volontà e azioni. Ed entrare in questo pensiero, in questa volontà, in questa azione. E dice tutto in queste bellissime parole. È stata, io non aggiungerei parole umane, in quello che è già la parola di Dio per noi.
Cioè, è la parola di Dio che assorbe tutto di noi, che deve assorbire
tutto,
che deve assorbire tutto di noi.
La volontà di Dio è l'azione, perché lui che la fa in noi.
Si capisce.
Quindi è stupenda questa, mi ha allargato il cuore in una maniera straordinaria.
Alma.
Ma dunque, consacrare vuol dire fare in modo che abbiano come unico fine te.
Che vivano per, che possano vivere per. E soltanto per grazia di Dio tu puoi vivere per, capisci?
Dipende da fare una cosa sola con te, praticamente, e lo chiede il figlio perché lo fanno attraverso le parole del figlio. Quindi...
Per farci capire che soltanto pensando a Dio, noi otteniamo da Dio la capacità di occuparci di Dio.
Quindi c'è solo questo modo.
Solo
questo. Allora, tu dicevi prima di modo inquinato, no? Di essere...
Sì.
Non esiste altro modo, non c'è
no,
modo,
no, 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 tu puoi anche e crediti religioso, occuparti di Dio per far servire Dio i tuoi figli, esempio. E noi ci crediamo molto religiosi, Signore, capisci? Fammi perfetto, Signore, fammi che. A questo punto qui noi strumentalizziamo Dio, non viviamo per, ma facciamo vivere l'altro per, cioè il fine diventa il mio io, allora sto inquinato. Inquino l'intenzione di Dio, la sporco perché introduco un'altra intenzione nell'intenzione di Dio. Un altro fine, si capisce.
O sostituisco un'altra intenzione nell'intenzione di Dio.
Si capisce, però mi posso anche ritenermi giusto, onesto, buono, religioso, perché magari posso anche pregare da mattina a sera, ma prego da mattina a sera per ottenere da Dio, è finito, per ottenere da Dio. Tu non devi ottenere da Dio, sei tu che devi servire Dio. Dio, capisci, è il punto fisso di riferimento. Tu devi essere sottomessa a Dio, non devi sottomettere Dio a.
Ma questo succede quando io non lo so che per arrivare a Dio comunque la strada è questa, no?
No, a quel punto lì tu non vuoi arrivare a Dio. A te non interessa che, capisci, che Dio abbia mal di pancia, scusa il termine, o non abbia mal di pancia. A te interessa quello che Dio ti può fare. Quando tu hai un'altra intenzione, a te interessa che Dio soddisfi la tua intenzione. Cioè, tu consideri Dio la stregua, capisci, di un negoziante, di uno che ha un negozio. A te non interessa quando hai un negozio, se l'altro sta bene, non sta male, se l'altro... A te interessa che ti serva, che ti faccia, capisci, che ti dia quello che di cui hai bisogno. Quindi vuol dire, tu entri con una tua intenzione. Ora tu puoi anche entrare nel rapporto con Dio con una tua intenzione. Ecco che allora la cosa diventa inquinata e qui lui ti brucia, eh? Quindi bisogna partire da Dio e... Sapendo che tutto viene da Dio, bisogna conoscere qual è la sua intenzione, e adeguarci alla sua intenzione. Non adeguare Dio alla nostra intenzione, cioè non devi avvicinarti a Dio con una tua intenzione, perché in quel caso tu informi Dio di te. Sei tu che devi essere informata da Dio, non tu informare Dio.
Secondo me c'è la parola del figlio, comunque, che ci adegua all'intenzione di Dio.
Certamente, ma anche la parola di Dio, anche la parola del figlio, ovvero... Per essere intelletta, devi trovare in te un campo di attrazione per il Padre. Se tu non hai fatto questa giustizia essenziale, che è poi tutto l'Antico Testamento che ti porta a questa giustizia, metti Dio al centro. E metti Dio al centro vuol dire togli tutte le altre tue intenzioni. Lo capisci?
Sì, sì, sì.
Allora, per cui l'incontro con Cristo è preceduto, capisci? È preceduto da tutto un mondo. Tu Cristo nella vita lo trovi sempre molto tardi ti ho amato, Signore, capisci? Lo incontri sempre perché molto tardi? Perché iniziavi prima di ubriacarti magari tutti gli altri vini, capisci? Le nozze di Cana, perché quando, altrimenti tu resti sempre con nostalgia, allora quando tu hai sperimentato hai detto no, la cosa che vale più di tutto è questa, ecco, trovare Dio, conoscere Dio, capisci? Questo è l'essenziale. A quel punto lì tu capisci? O sei semo, tenditi libera tutto quello che ti impedisce, questo. Mi capisci? Ecco, allora hai la possibilità di dedicare. Allora, a fondo di tutto c'è questa attrazione, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Questa attrazione ha come fondo la giustizia. Non devo avere il mio io al centro. Non devo avere pensieri di altri al centro. Al centro devo mettere Dio, perché è giusto, è santo che Dio sia al centro. Perché lui è il centro, lui è il creatore, non siamo noi i creatori. Non sono gli altri creatori. Autorità o non autorità, non sono gli altri creatori. Chi fa tutte le cose è un altro. Quello va messo al centro, capisci? Se tu fai questa giustizia, allora ecco allora che tu, il Maestro, il Cristo, capisci? Ecco, ti aiuta a convergere, ecco, a occuparti unicamente di questo. Allora lo vedi come un aiuto, come la guida, perché tu vuoi arrivare là.
E questo consacra lui lo chiede affidandoci, cioè prima quando dice già che se ne deve andare, perché andandosene lui è necessario che formi una cosa sola col padre.
Si capisce, perché soltanto al padre viene scritto in verità. E quindi ti porta, vedi, capisci? Ogni altro essere tende sempre ad incentrarti in sé, capisci? Perché chi pensa a sé tende ad incentrarsi a sé, anche i maestri sempre, capisci, a mettersi loro al centro, capisci? La meravigliosa, già incomincia con la giustizia di Giovanni Battista, e dice che lui cresca, e poi trovi il Cristo che dice, ma inizia che io me ne vada, e pensa che lui è il figlio di Dio, incarnato, ma lui come essere incarnato inizia che se ne vada, altrimenti lo spirito non può venire in voi, per cui c'è necessario di questo passaggio addirittura, a questa purezza, addirittura superare, diciamo, l'aspetto corporeo, capisci? La maggior parte della nostra religiosità è fatta di un'espressione corporea, è necessario che, fino a che tu, se tu, non so, sei religioso in quanto, ovvero per te vivi per il corpo di Cristo, mi capisci? Per questa figura, eccetera, quanto, pur essendo meraviglioso, pur essendo Dio tra noi, eccetera, quanto, senza quello che tu lo spirito di verità non arrivi. Perché lui glielo dice e inizia che io me ne vada, altrimenti lo spirito di verità. Per condare questo rapporto puro con il Padre, è da questo rapporto puro che viene poi lo Spirito Santo.
Ma ecco, cos'è che a un certo punto fa sentire a loro questo, cioè, questo bisogno di... cioè, il Padre se ne va, cioè non è che loro... Però,
ma se ne va a un certo punto, quando lui ha formato in te la capacità di guardare al Padre. Non si va il primo giorno ti dice beati i poveri, beati gli umili, beati quelli che piangono, capisci? Entra così, dice fate penitenza, se ne va all'ultimo, che differenza c'è tra il primo giorno in cui tu incontri Cristo e l'ultimo giorno? Che differenza c'è? È che lui ha formato in te, parlandoti molto del Padre, ha formato in te la capacità di restare col Padre. E quando ha formato in te la capacità, allora se ne può andare. Se ti lascia prima, tu resti in crisi. Quindi lui se ne va quando ha formato in te la capacità. Per quello dice non prego per il mondo. Il mondo entra in crisi come lui se ne va. E prego per quelli che hanno avuto da me, perché mi hanno seguito, la capacità di guardarti. Ecco, di pensare te.
Quindi quando si è creata questa capacità pura di pensare,
ecco,
padre, senza avere bisogno delle parole del figlio, allora lui se ne va e consacra al padre.
Se ne va e quindi dà la possibilità a te di un rapporto diretto. Io faccio sempre l'esempio della sorgente, capisci? Uno in primo tempo è assetato, e cosa è? Quando tu sei assetato bevi nel pozzanghere, qualunque acqua che tu trovi, perché stai morendo di sete, capisci? Poi arriva lui, capisci? Dice, ti conduco io alla sorgente, io conosco la sorgente, vieni dietro di me. Tu, se tu gli vai dietro, a un certo punto arriva alla sorgente. Quando arriva la sorgente, lui si ritira e dice, ecco la sorgente, affinché tu possa tu personalmente bere tutto quello che tu vuoi. Non si mette in mezzo tra te e la sorgente, e capito? Si mette a parlare perché tu stessa possa attingere, affinché tu possa conoscere quel che lui conosce, vedere quel che lui vede, hai capito? Tu stessa, personalmente. Ecco lì l'opera meravigliosa che fa il Cristo. Ci siamo lì.
A questo punto non c'è più il rischio che manchi, cioè questa unione profonda, cioè ormai si è creata e...
No, e quando lui se ne va è perché ti ha convinto di certe cose, e ti ha dato la capacità di certe cose, cioè ti ha dato la capacità di bere. Certamente tu quando trovi la sorgente non hai nessuna nostalgia dell'acqua di pozzanghera, capisci? A qualunque costo, capito? E bevi l'acqua di pozzanghera perché non vedi la sorgente.
Hai detto che Dio prima ci custodisce, sì, ci custodisce, poi ci consacra, poi ci farà capire.
Prima ci incontra, sì. Incontrandoci ci custodisce, sì. Fisicamente, con la sua presenza fisica. Ha un'importanza grande il suo corpo, la sua presenza fisica, perché noi vediamo soltanto corpi.
C'è l'unico modo per tenerci.
È l'unico modo per tenerci, perché se io vedo soltanto corpi, l'unico modo per tenermi è la presenza fisica. Certo. Attraverso questo custodirmi con la sua presenza fisica, hai capito, con la sua presenza fisica, forma in me adesso la capacità dello spirito. È lui che forma in me, capito, la capacità. Per cui non ho più, a un certo momento, ma quello che non ho più bisogno della presenza fisica. Perché lui mi ha fatto scoprire che la presenza dello spirito è infinitamente superiore alla presenza fisica. E quando ho formato io questa capacità, allora lì, poi dopo ti affida al padre perché ha formato io la capacità.
Ecco, allora sono proprio successive queste tappe.
Sono successive, si capisce. Si capisce. E sono in un ordine ben perfetto, capisci?
Sì, però...
Certo, per cui prima di tutto c'è questa giustizia, metti Dio al centro. Fintanto che tu non hai messo Dio al centro, tu non puoi nemmeno... Sì, potrai seguire Cristo per qualche motivo, perché ti entusiasmi magari, capisci? Cristo, ma stai tranquillo che dura poco, resti bruciata. Ah, lui ti brucia sul cammino, ti fa mica dei complimenti, mi capisci? Stai tranquillo. Se tu segui lui per qualche motivo tuo, pensiero tuo io, eccetera quanto, la figura, quello che mi dicono gli altri, un'altra, stai tranquillo, resti bruciata. Niente. O tu metti l'interesse per il padre di sopra di tutto, te resti bruciata sul cammino, non puoi durare. Te ne vai.
Pensiamo a Mosè quando si è sentito chiamare dal rovetto. È proprio come fa con ognuno di noi. Prima ti chiama e poi ti dice di toglierti dal fare, cioè è proprio lui che agisce, che fa
tutto. Tu, dammi tutto per te. Tutto. Gina? Grazie.
È proprio solo il padre che ci pensa, cioè che lui dice
pensare, non dice così. No, la consapevolezza si arriva, è grazia che ti viene da, perché è il principio di tutto, il principio di ogni luce, il padre, capisci? Il principio di tutto, d'accordo? Pinuccia.
Ti ricordo la prima volta che ci avevi spiegato questo, la prima volta che abbiamo fatto il Vangelo di Giovanni, avevi tradotto questa espressione con occupali nella verità. Occupali nella verità. La verità è il Padre, quindi chiede al Padre che ci dia la capacità di occuparci di Lui. Però mi veniva in mente in questo durante questa sera che qui possiamo vedere le tre parti della messa, no? Perché occupali nella verità è l'offertorio, la creatura che si dedica il suo pensiero alla verità. Certo. Lui ci consacra nella verità. Consacra vuol dire che ci fa capire che lui è il soggetto del nostro
quello che
pensiero.
Tu lui consacra quello che tu offri. Consacra quello che tu offri. Per cui chiede a te qualche cosa. Cioè, all'ultima analisi chiede a te il pensiero. Se tu dedichi a Dio il pensiero, lui consacra il tuo pensiero e dice questo è mio. Ed è lì succede, capisci, il finimondo. E lì succede il finimondo.
Lui scopre il tuo oggettivo,
sì, perché lui ti, a ciò che tu però in un primo tempo lui ti dice, capisci, ma consacrami il tuo giocattolo, consacrami il tuo amore, come... però la meta è questa, lui arriva a dire consacrami il tuo pensiero, lui vuole il tuo pensiero. Se tu gli donassi anche tutte le tue ricchezze, tutto il tuo mondo, tutti i sacrifici, tutto quello che vuoi, ma non il pensiero, tu gli crei un'offesa enorme e tu ti metti fuori. L'analisi è questo, è il tuo pensiero, perché soltanto sul pensiero che avviene, hai capito, la trasfigurazione avviene tutto. Perché è su quel pensiero che certamente lui arriva, sono io il soggetto del tuo pensiero, hai capito? Questo è mio, cioè, è il capovolgimento, ma solo sul pensiero che lo avviene, capito?
E quando avviene questo capovolgimento e quindi c'è una presenza, allora si stabilisce la comunione,
certo.
La terza parte
si capisce della messa. Nella verità, Nino?
Nel valore più grande. Il valore più grande è Dio. Il Verbo dice io sono la via, la verità, la vita, ma dice anche io sono la via alla verità,
certo,
e alla vita.
Certo.
Perché quando dice la vita, dice intende la conoscenza del Padre e del Figlio, quindi lo Spirito Santo.
Franca, consacra nella verità.
Quindi consacrali,
dedica, fa che si dedichino a, che si occupano di,
che si occupano, che vivano per quello della la verità, dice
la verità.
Cos'è
la verità?
La verità è luce, dove si capisce tutto.
Allora Dio è luce.
Dio è luce, è verità, anche Dio è verità.
Quando sorge il sole, sorge Dio?
No, ma questo è un segno della luce, è solo.
Allora, che differenza c'è tra la luce e la luce?
E la luce è che
la verità.
La luce ci mette subito in diretto contatto con la causa. Ma non è la luce che mette a contatto con la sorgente della luce.
Capisce? Allora cos'è la verità?
La verità è dove tutte le cose che noi le vediamo nel suo principio, nella causa.
E cos'è la causa?
La causa è il principio di dove... È il principio di...
Da che volte ne accorgi che tu conosci la verità o non conosci la verità? Da che volte ne accorgi?
Che è vero. Dico è vero, proprio così.
Ma cosa vuol dire essere vero? Da quando è che tu puoi dire è vero? Quando è che puoi dire è vero? Abbiamo visto in queste domeniche qui, che c'è dice tutto quello che Giovanni Battista ha detto di lui era vero.
Perché portiamo
qual è questo concetto che si forma in noi? Dice questo è vero e questo è falso. Come fai tu a dire questo è vero e questo è falso?
Perché portiamo in noi questa presenza, la presenza di Dio, perché altrimenti non potremmo dire quello.
Vabbè.
Ma un attimo, non
No, perché stai girando, capisci? No, era Piro, Piro un gran re. Quello ha fatto Piro, la guerra di Piro.
Ah, per gioco, mi ha detto, sì. Sì, adesso perché uno concepisce dentro di sé, ha concepito che cos'è la verità.
E l'hai concepita la verità?
Sì.
Cos'è la verità?
Per la parola di Dio.
Cos'è la verità? Se l'hai concepita, dimmi cos'è. Non l'hai concepita.
Giovanna, vorrei chiedere una cosa.
Non l'hai concepita, basta, aspetta un momento, devi concepire. Sì.
La domanda che volevo fare io era proprio questa, che cos'è la verità? Perché sì. Dio è persona.
Dio è persona.
E Dio è la verità. Dio non è verità, è la verità.
È la verità. Perché è la verità? Dio?
Ecco.
Come fai a dire che Dio è la verità? Perché dici che Dio è la verità? Per sentito dire o sei convinta? E per sentito dire che dici che Dio è la verità? Te l'hanno detto gli altri?
Me l'hanno detto, però
te l'hanno detto, non serve.
No, allora, no, detto, ma io non posso smentirlo. Sì, è vero.
Allora, dico, sei convinta, però, tu sei convinta tu che Dio è la verità?
Sì.
E perché lo dici? Come fai a essere convinta?
Ma perché Dio è
perché
colui
dici,
che
perché associ le due cose, però Dio è verità capisco. E dice Dio è la verità. Allora, come fai tu a associare Dio è quello? Come fai a dire questa è una stella alpina? Questa è una stella alpina, e lo fai lo stesso, dire. Dio è la verità. Come fai a dire Dio è la verità?
La perché stella dici alpina Dio è la vedo, invece la verità non la vedo dentro
ma allora non sai cos'è
cioè,
la verità.
Però è dentro di me, cioè, posso dirlo. Ma
quando è che puoi dire? Quando è perché tu dici? Perché? Io ti chiedo perché, la giustificazione. Se hai concepito o non hai concepito la verità. Se hai concepito mi devi poter dire, questa è la verità. Altrimenti non hai concepito, non puoi dirlo. Noi non possiamo dire quello che noi abbiamo concepito. Infatti io dico, cos'è questo? Se tu non hai concepito, tu fai scena muta, non puoi rispondere. Chi è Dio? Punto interrogativo. Chi dato che non hai concepito, tu non puoi dire. Tu adesso mi dici, Dio è la verità, va bene? Dio è la verità, l'accetto. Mi capisci? Dio è la verità. Ma questo presuppone che tu abbia concepito cos'è la verità. Allora dimmi cos'è la verità. Gesù dice a Pilato, tutti coloro che sono dalla verità, ascoltano la mia voce, e cos'è la verità?
L'interiorizzazione.
E cos'è la verità?
La verità è una cosa che è il vero, è di quello che...
Come
è
di...
Però continua a cercare la...
Non bisogna, no, no. Sei signore? Sì.
No,
se sei signore della grazia di poter dire cos'è la verità, dillo perché tu vedi
quando,
che...
Quando si è concepito la verità... Quando quello che viene dal padre
quando è concepito puoi dirlo
coincide con quello che il figlio ha formato in noi, cioè ci ha fatto concepire con le sue parole, e finché il figlio non ha formato in noi questo concetto, noi non siamo in grado. Ecco, diciamo per...
Sì, qui dice consacrali nella verità.
Allora,
cos'è la verità?
Consacrali nella verità, io oggi passeggiando mi faceva ricordare quello che hai detto parecchio tempo fa, che vedere la verità è vedere il pensiero di Dio non più come Cristo, ma come persona divina, come figlio generato dal Padre. E allora sta su questo concetto.
Ma allora tu dici, dunque, la verità è il pensiero di Dio.
Visto da Dio.
Il pensiero di Dio visto da Dio.
Generato da
ma
Dio.
Ma tu vedi che, dicendo però queste cose, tu fai un salto, io penso che nessuno ti capisca. Io penso che nessuno ti capisca, perché però, quando tu dai una sinistra così l'altro non ti capisce.
Allora,
cioè devi parlare in modo che chi ti ascolta capisca, dice, ah, la verità è questo. Tu dici pensiero di Dio.
Se bisogna parlare in modo che gli altri capiscono,
siamo
in difficoltà da quell'altro lì per te.
Domenico, parlare vuol dire comunicare. Cioè, ho detto sempre molte volte che il più grande atto di carità che tu fai a un fratello è quello di aiutarlo a capire. Perché l'umanità soffre, tutti gli uomini soffrono terribilmente perché non capiscono, non capiscono, vedi, c'è un problema, tutti parlano di verità, e cos'è?
Ma la verità, detto così, è ciò in cui c'è la giustificazione di tutto.
Ecco, lei sei qui, c'è la ragione, c'è la ragione di tutto. Là dove ti trovi di fronte ad una cosa di cui non vedi la ragione, lì dici no, non c'è la verità, non capisco la verità. Quindi la verità è ciò in cui c'è la ragione, la giustificazione di tutto quello che esiste. Tutto, beni e mali, sia chiaro, beni e mali, è tutto. Perché se c'è qualche cosa che non è giustificato nella verità in Dio, quella verità non è più verità, perché la verità è comprensiva. Perché noi diciamo la verità è amore, Dio è amore, abbiamo visto stamattina, Dio è amore. Perché noi diciamo Dio è amore? Dio sentimento è uno che ha visto tutto cuore, che ti abbraccia, te fresco. Hai capito? Perché tu col cuore non arriverai mai a conoscere la verità. Tu col cuore. Però di fronte a un teorema matematico a risolvere col cuore, ti ricordi dove vai a finire? Mi capisci? Quindi col cuore tu non risolvi niente. Ora, tu alla verità arrivi soltanto attraverso la conoscenza. Attraverso la conoscenza. Allora, la verità è, dico, è amore perché è comprensiva e quindi in cui c'è la ragione di tutto, anche dei mali, anche dei mali, hai capito? È lì che c'è il perdono, è lì che c'è la salvezza, perché ti comprende tutto, ti comprende tutto. Hai capito? Siamo soltanto noi che possiamo metterci fuori in quanto non guardiamo lui, ma se noi guardiamo a Dio, in Dio ne troviamo la giustificazione, la salvezza sta nel giustificare le cose. Non sei più in aria, giustifichi la cosa. Poi, hai capito? Hai la ragione, in Dio c'è la ragione di tutto. Ecco perché e lui è salvezza. Perché in lui c'è la ragione di tutto. Se tu vivi per altro, tu non trovi in altro la ragione di tutto. E tu ti senti fuori.
Quindi la verità che è la verità, cioè in cui
tutto. In cui c'è la ragione e la giustificazione di tutto.
Siccome questo è verità, questo Dio che è verità fa tutto nel suo pensiero, noi dobbiamo arrivare al suo pensiero.
Quello lascia stare. E poi, in secondo luogo, la cosa è, stiamo parlando cos'è la verità, consacri nella verità. Cioè consacrati a trovare la giustificazione di tutto in te. Hai capito?
Non si può andare su quel concetto di prima.
Concetto? Vabbè, vai, vai.
Perché sia prima si è visto che e hanno veramente riconosciuto che io sono venuto da te.
Sì.
Che lui viene da parte e hanno creduto.
Sì.
Che tu mi hai mandato e si è detto che bisogna arrivare non solo a vedere che lui è, viene da padre, ma capire come il padre lo manda.
Certamente, che fa la volontà come in cielo e come in terra, la volontà di Dio è il figlio.
Cristo un po' prima sempre dice che ho glorificato sulla terra, compiuto certo. Adesso glorificami presso di te.
Si capisce, allora, vedi glorificami, vedi giustificami, allora, ecco. Lo vedi la verità, la vedi?
Allora, la verità sta nel vedere la giustificazione
si del capisce. Figlio. Capisce, anche padre, del figlio, anche dello Spirito Santo, mi capisci? Vabbè, bravo, Osvaldo.
Ma si può dire che la verità sia quando si comincia a vedere in ogni creatura non il pensiero di Dio, cioè che questa creatura è un segno che ti presenta il Signore a te.
Però la verità non è quello che tu vedi, la verità esiste di per sé.
Sì, no, per
quindi allora partiamo, dobbiamo partire da un'esistenza oggettiva, non perché tu vedi o non vedi. Tu puoi anche non vedere la curva, tu vai nel prati, la curva però resta tale quale.
Se però io percepisco no, che le altre persone, le altre creature, gli altri oggetti, tutti gli avvenimenti sono cose personali per me e c'è un altro che le
sì, fa, che sta parlando con te.
Che sta parlando con me. Questa può essere chiamata la verità, a perlomeno a un livello base.
No. La verità, ho detto, è ciò che esiste di per sé, indipendentemente da te. Che tu la conosca o tu non la conosca, quello è. Quindi, e noi dobbiamo avvicinarci, noi possiamo accedere per grazia di Dio, per misericordia di Dio. È Lui, perché capisci, se Lui non si concede, sei teco, perché Lui è trascendente tutto. Quindi la verità non è condizionabile da te, mi capisci? Tu sei condizionato da quello che conosci, tu. Sei condizionato da quello che conosci. La verità non è condizionata dal fatto che tu, Osvaldo, conosci la verità o non conosci. La verità resta tale quale. La meraviglia è quella, mi capisci? È quella che ti sublima. Ecco, e noi, ecco, tutta la nostra fatica deve essere rivolta a quello. Purtroppo la maggior parte della nostra vita noi la consumiamo per guadagnare soldi, per legarci con delle creature, cioè, consumiamo indietro queste cose. E quando probabilmente ci svegliamo a quello, forse è già sul letto di morte, ma dovevo vivere per quello, dovevo vivere per conoscere Dio, per conoscere la verità, dovevo vivere per quello. E tutta la mia vita invece l'ho consumata in questo. E ci troviamo di fronte a dei disastri proprio per questo, perché non ci occupiamo dell'unica cosa necessaria, una cosa sola è necessaria, conoscere te, con solo vero Dio.
Sì, io intendevo dire.
Quindi la verità è quella che è in sé per sé, in cui c'è la ragione di tutto. Ecco, noi stiamo salendo verso cioè, questa vetta.
Si autogiustifica, vuol dire?
Dio ha in sé la giustificazione di sé. Dio ha in sé la ragione di sé. Dio non ha fuori di sé la ragione di sé. Noi abbiamo la ragione di noi in altro da noi. Dio non ha la ragione di sé in altro da sé. E bisogna arrivare a questa conoscenza, a trovare colui che non ha altrove la ragione di sé. Tu tutte le cose che vedi e tocchi, tutte le creature, tu a un certo punto scopri sempre che hanno la ragione in altro. Dio solo ha la ragione in sé di sé. E fino a che tu non trovi colui che ha in sé la ragione di sé, tu non hai trovato Dio.
Certo.
D'accordo?
Sì, ecco.
Per cui vedi che non è un problema di sentimento, eccetera, quanto, è un problema di conoscenza.
La verità è la vetta, no?
Certo.
Io volevo dire, cioè, il momento in cui ci si mette in cammino e si fa il primo passo della giustizia essenziale,
sì.
Si vede che le cose cambiano, no?
Certo, cambiano, certo, certo, certo. Ma tu se ti metti in cammino, se dentro, tu già in quanto, ecco, dentro di te si formano queste cose. Perché? Perché questo? Perché la vita? Cosa stiamo a fare qui su questa terra, capisci? Che poi un satellite artificiale che gira, fa un certo giro, come una giostra, fa un certo giro, un certo numero di giri attorno al sole, e poi a un certo numero uno ti dice, arriva il padrone della giostra e dice, senti, oggi discendere, finito, chiuso, tutta la vita qui, fare un certo giro di nuovo, attorno al sole e poi finire. Il problema, la vita è in questo, è possibile. Ora, in quanto in te si pone questo, ma cosa serve? Che senso ha questo? Questo girare attorno al sole, che senso ha tutto questo? A questo punto, in quanto si pone di questa interrogazione, tu appartieni già alla verità. Tu appartieni alla verità. In quanto tu desideri, sei attratto dal desiderio di capire, tu appartieni alla verità. Fino a che tu dici Signore, Signore, sera, tu non appartieni alla verità. Ci siamo lì?
Sì, appartenere alla verità è una fase del cammino alla verità, vuoi dire questo?
È il cammino alla verità. Cioè, tu appartieni in quanto desideri, sei attratto dal desiderio di conoscere, di capire. Allora tu appartieni. D'accordo?
Sì.
Franco.
Sì, santificali e...
Fa che vivono per questo.
Ecco, nell'ascolto e nella ricerca della verità.
Sì.
Ecco, questo lo dice nel momento in cui affida al Padre.
Capisci.
Già prima però c'era questa santificazione.
Certo.
Qualche differenza
certo.
C'è tra
certo.
Quella di prima e quella di...
Prima c'era Lui, fin tanto che ero con loro, li custodivo io nel tuo nome, presenza fisica, parlavo in modo divino, perché le parole di Dio, mi capisci? Però c'era la presenza fisica, e questa certo. Presenza fisica impediva agli uomini di capire la verità, perché? Ma perché me l'ha detto Lui. Io ho chiesto... Per sentirlo dire, mi dici cos'è la verità? E per sentirlo dire? Quindi ci siamo, hai capito? Quindi anche attraverso Cristo tu ricevi, ma per sentito dire. Perché? Perché ti accontenti, tu ti sei soddisfatto perché sei con Lui. Quando tu sei con uno, noi viviamo di presenza, mi capisci? E quest'uno, in quanto è con te, hai capito? Ti soddisfa. Per cui tante cose che anche magari non capisci, perché non le capisci, in sé per sé per quello che sono, mi capisci? Ma le capisci perché te le dice colui che è con te. Ecco, arriva il momento in cui Lui vuole che tu stesso personalmente attinga la sorgente, quello che Lui attinge, in modo che tu abbia in te stesso la sorgente della verità, tu l'abbia in te stesso, non ce l'abbia in altro. Ecco la meraviglia.
Come fa a soddisfarci quello che dice l'altro se noi abbiamo bisogno di dentro di noi di poter...
Ma perché ti collega tutto al pensiero di Dio per fede.
Quindi la sua parola che fa quel tratto di strada
esatto.
Che invece...
Si capisce, ma ce l'ho con Dio per fede, ma tu capisci che nel campo della fede non siamo ancora nel campo della conoscenza, però tu hai quel supplemento di anima tra la vera conoscenza e la fede che è dato dalla sua presenza fisica. Non so se capisci, comunque, capito?
Ecco, forse.
Capito.
Perché dice che Cristo ci soddisfa.
Sì.
Ma secondo me...
No, ci soddisfa in quanto...
In che senso?
In quanto è presenza con noi.
Eh sì.
E con noi. Presenza fisica, cioè sentimentalmente con te. Hai capito? Quando tu hai una presenza, tu non vai tanto... ti accontenti con la presenza, perché noi viviamo di presenza, siamo fatti di presenza. E quando quella presenza lì viene meno che tu entri in crisi. Tu un giorno dici, quando Lui va a Roma... Io entro in crisi, è vero? Vedi? Lo dici tu. Quando Lui va a Roma, io entro in crisi. Assenza uguale crisi. E vuol dire che sei soddisfatto della presenza. Ecco, è il punto di riferimento. Noi da soli non siamo su, abbiamo bisogno di un tu. Ecco. E Dio si concede, capisci, proprio per la nostra povertà, che ci spezza il pane con delle presenze fisiche, per cui tu ci sei. E quello mi sostiene. Però... Questa presenza fisica è un ponte che bisogna attraversare, capisci? Per arrivare alla presenza dello spirito, che lo spirito resta eterno, la presenza fisica non resta eterna, non sempre avrete me. Allora, fintanto che sono con voi, affrettatevi, altrimenti le tenebre vi sorprendono. Quindi allora ci fa capire che la presenza fisica è un dato transitorio, è una concessione che Dio ci fa
per sostenerti lungo il cammino, perché tutti veniamo meno lungo il cammino, ma dobbiamo affrettarci ad arrivare alla luce, capisci? Alla luce dello spirito, la luce dello spirito, quella resta eterna per sempre, l'altro no. Ci siamo lì, no?
Ma questo passaggio della conoscenza per fede, no? C'è proprio la conoscenza della verità.
Sì.
Come avviene?
Per fede, vedi, tu hai la conoscenza per fede in quanto credi in Dio perché ci sono le creature. Allora, tu conosci Dio come il creatore di tutto il mondo che c'è attorno a te. Certamente il mondo tu lo vedi, non sei tu a farlo. C'è il filo d'erba, ci sono le piante, le montagne, l'acqua, il cielo stellato. Questo mondo qui. E dici, guardi, non sono io che l'ho fatto. Chi è che l'ha fatto? Ecco, colui che l'ha fatto, tu lo conosci perché c'è la creazione. Ora, conoscere Dio, creatore di tutte le cose, perché c'è la creazione, questo è fede. Non è vera conoscenza, mi capisci? La vera conoscenza non è conoscenza per effetto, perché hai presente gli effetti di una cosa e dici allora c'è la cosa, ma invece conosce la cosa per quello che è in sé. In sé, e quindi da, conoscendo la cosa che è in sé, tu giustifichi poi le opere. Lui, essendo così, fa queste opere così. Allora tu lì hai la vera conoscenza, cioè tu hai la vera conoscenza quando hai in te il principio della cosa. Quando invece tu hai preso l'effetto di una cosa, lì fai un atto di fede in ciò, in colui che fa la cosa, ma tu colui non lo conosci. Non so se... Cioè, tu conosci un chirurgo, mi capisci, che opera meravigliosamente bene, eccetera, quanto così, eccetera. Cioè, tu conosci quel chirurgo per le opere, questo è uno valente, l'altro. Quella è conoscenza per fede, non è vera conoscenza. Vera conoscenza è quando tu conoscerai chi è quel chirurgo lì in sé. Per cui essendo così lui fa così. Allora capisci perché lui fa le cose così bene, come conseguenza. Allora gli hai la conoscenza perché hai in te la ragione della cosa. Non so se hai colto. Vabbè.
Questa consecrazione della verità è il fine, no? Perché si ritorna a quel principio della parola che era il principio era il verbo era presso Dio, no? Altrimenti c'è questa creazione che geme e soffre perché non riesce a riportare tutto
nel principio, perché cioè, sei staccata, capisci? Sì. Sì. È stata staccata dal tuo principio, tu gemi.
Capisci? Sì, ad esempio Cristo che dice ora il mio spirito è turbato, cioè noi viviamo in una situazione quindi di turbamento fino a quando non,
certamente.
Non si riesce, non riesce
certamente. A giustificare ogni cosa in Dio. Che vuol dire che noi, se noi soffriamo per, e tutta la creazione geme soffre per questo difetto, vuol dire che siamo fatti per quello. Tu non soffresti per una cosa per cui non sei fatto. Tu soffri per una cosa per cui sei fatto. Se tu senti il problema, è perché tu sei fatta per risolvere quel problema. Altrimenti non sentiresti il problema. D'accordo?
E quando si raggiunge quindi questo fine, no? Questa sofferenza dovrebbe avere termine. No?
Fa che la vostra gioia sia piena, cioè, parla di gioia piena. Gioia piena.
E questa è sperimentabile anche qua.
Capisci? Anche qua, perché ridi? Lo dice Gesù. Ci sono alcuni, quelli che stanno ascoltando, che non moriranno prima di aver visto tutto questo. Siamo fatti per capire. Non siamo fatti per morire.
Ma solo alcuni.
Non siamo fatti per morire, siamo fatti per capire. Ecco, la morte, capisci? La morte non è la conclusione della vita. La morte è una tappa della vita, non è la conclusione. Noi facciamo l'errore gravissimo di considerare che la nostra vita finisce con la morte. Non è vero. La morte è una tappa, un momento per arrivare al compimento della vita. L'ultima parola è Dio che la scrive. Non è la morte che la scrive, capito? Bruno.
Mentre si stende una crisi, la verità è comprendere come che padre e figlio sono uno, questa unione eterna.
Sì, ma di quando parliamo di verità dobbiamo usare, perché tu, come dicevo già prima con Domenico, se tu dici comprendere il padre e il figlio che sono uno, tu capisci, parli delle creature che non sanno né chi sia il padre, né cosa sia il padre, né cosa sia il figlio, cioè, capisci? Quindi di verità devi usare un termine in modo che l'altro ti capisca. Cosa dice? La verità è ciò in cui c'è la ragione di ogni cosa. Noi soffriamo perché non capiamo le ragioni delle cose. Vedo un uomo che fa una cosa, perché fa questo? Ma perché si comporta così? Ma perché? Non capisco, ecco, non conosco la verità.
Il figlio è una verità perché...
Allora, poi dopo che la verità, hai capito, si personifica, eccetera, vabbè, si capisce, man mano che tu ti dedichi a questa verità, ti accorgi che l'albero non giustifica tutto. Che il sole non giustifica tutto, che l'energia non giustifica tutto, a poco per volta cos'è? Cioè in cui c'è la ragione di tutto.
Ecco, arriva a questo essere assoluto, trascendente tutto, in cui c'è... Ecco.
Non c'è contraddizione.
No. Eccetera. Si capisce.
Ecco,
si capisce.
Quello che ci smentisce è la contraddizione.
Si capisce, si capisce.
Siamo in quella verità.
Ma guarda che noi possiamo arrivare ad essere tutto noi contraddizione. Tutti i nostri pensieri possono essere tutto contraddizione uno con l'altro. Pensieri impazziti. Noi possiamo essere una cosa di pensieri impazziti. Tutto in conflitto uno con l'altro. Solo con Dio c'è questa armonia meravigliosa. C'è questa pace. Tutto è contemplabile in Dio, mi capisci? Allora i tuoi pensieri sono un cielo stellato, in cui c'è la ragione di tutto, capisci? Ecco, allora tutto è la grande pace, capisci Dio? Ecco, questa è la pace di Dio.
Però c'è anche questo. Forse credere di questa pace si viene anche con i nostri sforzi, che non è assolutamente vero, ecco, appunto.
Perfettamente inutile a dire, ecco. Non fa la pace con la pace.
Ecco, appunto.
Dagli, offrigli, fagli vedere dove si trova la pace. La pace
qui si parla di preghiera.
Trova Dio, Dio
l'ascolto di Dio.
Si capisce. Cioè, devi offrire, e non è che tu dica ad un gatto, devi essere un cane. Il gatto non può essere un cane. Tu puoi anche pregare la mattina e sera. Ti metti lì in ginocchio davanti a un larice, fammi delle mele. L'arice non ti fa le mele. E noi facciamo quell'errore lì, diciamo un uomo, dovete essere così. L'uomo non può essere così. Non può essere così. Offri la possibilità, digli, guarda, dicevo prima, se tu stai bevendo, vedi uno che beve ad una pozzanghera, non bere pozzanghera, guarda che ti avveleni, guarda che prendi malattia, quell'altro. Ma se un altro assetato sta morendo di sete, non può non bere. Mi capisci? Ecco, fagli vedere la sorgente. Allora, accogli cosa succede?
Sì, certamente, appunto, questa è una preghiera, cioè un essere l'uomo che si pone davanti a Dio per ricevere tutto.
Si capisce. Infatti, gli do la mia pace, è lui che dà la pace, ecco, lui, non noi. Invece noi tu devi esortarci come presidente, senti, fate la pace. Cavolo, fate la pace.
Ma anche con te.
Ma si capisce.
Il figlio comunque ci spiega come conoscere questa verità in tutto ciò che fa. Quando dice il figlio non fa nulla se non lo vede fare del padre, oppure tutte le volte, non so, questo stesso consacra di della verità.
Certo.
Ma tu, questo cogliere tutto dal padre.
Se non hai letto, non so, il Vangelo di ieri, che è moltiplicazione di pani, e Gesù dice per 3 giorni tutta la folla che lo seguiva, no? Non è mica dato a mangiare prima, per 3 giorni lo seguiva, capisci? Vuol dire che erano tratti, no? E lui insegnava loro molte cose. Non diceva loro, siate buoni, state tranquilli. Non diceva quello, insegnava. Faceva capire. Predicare il regno di Dio vuol dire questo, far capire, aiutare a capire. Dopo poi moltiplicato i pani, mi capisci, eccetera. Ma prima capisci, gli aiutava a capire. L'uomo ha bisogno di capire. E questo è l'essenziale. Capito? Non preoccuparti a mangiare, del vestire, le cose che passano, il pane che non passa. Il pane che non passa è quel capire lì. Cioè,
col figlio l'essere consacrati nella verità e avere la possibilità di lui ci conduce a vedere le cose dal punto
di occuparci di questo, che è una grazia enorme, poter pensare a Dio, ma la più grande grazia che Dio ci dà, poter pensare a lui.
E con lui c'è questa possibilità perché lui fa vedere dal punto di vista del padre.
Okay.
Detto questo punto qua, invece cosa vuol dire per l'anima? Consacrati nella verità, cioè dai loro la possibilità di vedere le cose dal tuo punto di vista,
dal punto di vista del padre, diretto. Però, perché lui si sottrae, si ritira,
invece
che io me ne vada. Sì, sei ancora il capo della fede, certamente, quando ero il capo della fede, perché tu entri il capo della conoscenza con lo spirito di verità, e poi con lo spirito di verità che entri il capo della conoscenza, prima sei il capo della fede, d'accordo?
Noi siamo schiavi di tutte le cose che non capiamo,
certo.
Quindi nella verità c'è la libertà proprio perché c'è
ecco perché conoscete la verità, capisci? Conoscete la verità del paradiso, vedi? Vedi, se c'è una cosa che non viene detta al giorno d'oggi è questo, perché oggi come oggi, vero, tutta la predicazione ufficiale è fondata sull'uomo è libero, ed è una grande cavolata. L'uomo non è libero, bisogna dire non siete liberi, l'uomo è libero, si parte dal principio del libro. Gesù non avrebbe detto conoscete la verità, non si dice vi farà liberi a delle persone che sono libere, dice che mi viene a raccontare, io sono libero, dice no. Quando conoscete la verità vi farà liberi. Che vuol dire che fino a che io non conosco la verità, io sono schiavo, e se sono schiavo non posso essere libero, non posso liberarmi.
Perché se non capisco
le cose, vuol dire che sono dominato dalle cose, sono dominato da tutte le cose. Grazie.
E nella verità, lui perché si scontra
la verità, lui che c'è la verità. Si capisce, è lui che ci fa uno. La cosa che è giustificata, quella ti unisce.
la comunione, cioè la comunione è conseguenza della consacrazione. Ma consacrazione come vuol dire? E ti unisce la tua offerta, quel tuo effetto che era tuo, lo offri, lui lo fa suo, fa una cosa sola, capisci? Comunione. Quindi la comunione è effetto di. Se manca uno dei due elementi, capisci? Che lo sogno è la comunione. D'accordo?
E tutto quello che lo fa per questa verità.
Capisci? Pinuccio.
Hai detto che la verità allora è ciò in cui c'è la ragione di tutto. Il passaggio dal ciò al colui, come avviene?
Avviene attraverso la ricerca della verità. E la ricerca della verità che ti seleziona.
Cioè io cerco ciò sì. In cui c'è la ragione di tutto, ragione non tutto, so che
arriva,
persona,
sì, arriva una persona. Arriva la persona, il concetto di persona, il concetto di essere assoluto, di essere trascendente, ma è sempre questa ricerca qui. Tu sei fatta per, hai capito, eccetera qui. Il rischio è quello di dire questo è vero e tu incominci ad abbracciare un albero. Il quale per prendere l'uomo. Comunque.
È sì. Un metà strano.
Ecco.
Poi ancora una domanda rispetto a quello che hai detto adesso con Silvana. È già ieri che volevo fare.
A un certo punto tu arrivi a scoprire. Noi, come dico, noi diciamo persone in quanto vedo i corpi. Dico Silvana è una persona. Ma io vedo il corpo, non vedo la persona Silvana. Vedo Pinuccia di Pinuccia. Io vedo il corpo di Pinuccia, non vedo la persona. E diciamo, Dio non è persona perché io non vedo il corpo.
Arriviamo
a quel punto lì, mi capisci? Invece, Dio ti conduce a capire cos'è una persona, che non è un corpo, cos'è una persona.
È proprio quindi, colui allora, che ha in sé la ragione.
E lui allora comincia a capire come questa persona sia in te, la persona divina sia in te. Capisci? Va bene, comunque non
vedo. Comunque quindi, volevo chiedere
non questo. Non finiamo questo versetto.
Tanto ieri come stasera hai parlato che prima di arrivare allo Spirito Santo c'è la conoscenza per fede tanto del Padre come del Figlio, no?
Certo.
Tanto il problema non è finire. Allora, tanto non
si finisce.
Ecco, e mi chiedevo, ma com'è possibile che conoscendo solo per fede il Padre, conoscendo solo per fede il Figlio, da questo rapporto per fede, che è sempre per fede,
giusto.
Venga lo Spirito Santo che non è più fede.
Proprio così. Proprio così.
Ma, proprio. Ecco, ma come avviene questo? Questo, perché non dico il meno, perché però da una conoscenza infima, inferiore, come può avvenire un...
Dicevo prima, no? Con quel gruppo là in fondo. Quando tu però, pensi Dio, dici io penso Dio, e nessuno ti smentisce perché sei tu che pensi Dio. Devi pensare a un fiore, non capisci?
No,
io penso Dio, tu pensi Dio. Però pensando Dio, ho detto avviene un miracolo.
Il capovolgimento.
Tu a un certo momento prendi consapevolezza che stai pensando al principio del tuo pensare. Dice, qui avviene un fatto straordinario, è la consacrazione, capisci? Sì. Questo pensiero con cui tu pensi è il mio pensiero.
Io sono il principio.
Il pensiero con cui io penso Dio è il pensiero di Dio. Io penso Dio col pensiero di Dio. E tu vai a fondo e dici, io penso Dio col pensiero di Dio. Io penso Dio col pensiero
Non posso più smentirlo dopo che...
Non puoi smentirlo, sì. È il pensiero di Dio. Tu pensi Dio col pensiero, non col tuo pensiero.
Sì,
non dici io penso Dio col mio pensiero. L'hai preso, tu pensi Dio col pensiero di Dio.
Un pensiero finito non può abbracciare l'infinito, è normale.
Esatto. Ora, tu non ti rendi conto che hai fatto il passaggio dal finito all'infinito?
Per fede.
Per fede.
Per fede.
Ecco.
E adesso il passaggio da per fede alla luce.
Quando si lavorava per la cosa?
Viene dall'alto, viene da spazio.
Già, infatti come è venuto in te il passaggio da fiducia all'infinito? Per opera tua? No! Perché Dio ti ha fatto capire che era lui il principio del tuo pensare. E il principio è diventato all'infinito.
Quindi pensando per fede a questo rapporto tra padre e figlio, quando lui vuole...
come c'è il salto dal finito all'infinito, come c'è il salto... E guarda, tu hai fatto il salto dal finito all'infinito, no? Dall'oggetto al soggetto, sì. Però, hai fatto il salto non per opera tua,
però col pensiero di Dio.
È l'altro che ti ha fatto fare questo. Così fa fare il salto, vedi che però il finito è inferiore, no?
Sì.
All'infinito. Hai fatto un salto dal finito all'infinito. Tu non puoi passare, tu con tutte le tue fatiche, tu non puoi passare dai numeri all'infinito. Tu non puoi passare dal finito all'infinito, non puoi.
Quindi neppure dalla conoscenza.
Così anche dalla fede alla conoscenza, hai capito? Però,
Vabbè.
Posso chiedere una cosa? Quando hai detto così, tu lì avviene una cosa meravigliosa, meravigliosa. Se questa cosa meravigliosa non avviene, è perché io mi illudo di pensare di non penso veramente.
Perché, se, perché tu ti illudi di pensare di essere. Di se tu pensi
non,
Dio,
penso
non, non ti rendi conto di ciò a cui stai pensando,
ecco,
tu pensi ma sei altrove,
ti dico, penso non ti rendi conto. Io però sono altrove,
ci capisci, pensi te stessa, dici come sono bravo, sto pregando Dio,
il passaggio viene, la meraviglia arriva, perché la meraviglia se veramente pensi,
viene da lui, da lui, perché lui, l'infinito, lui, l'infinito ti fa fare il salto dal finito all'infinito, sì, sì. Ma tu non puoi fare il salto dal finito all'infinito, non è per assoluto, sì. Non puoi, non puoi passare dalla terra al cielo. No, se tu passi dalla terra al cielo, tu trasfiguri tutto il cielo, mi capisci? Dici il sole gira attorno a me, sei fresca, mi capisci? Tu devi portarti in cielo, è il cielo che ti trasfigura la terra, sì. Non è la terra che trasfigura il cielo.
Hai anche detto, quando tu pensi Dio, pensi da Dio. Ho scritto questo, quando tu pensi Dio, pensi a Dio, pensi da Dio,
certo.
Ma è proprio veramente, se tu pensi a Dio, veramente come va pensato a Dio, pensi da Dio?
Si capisce? Pensare vuol dire guardare dal punto di vista di un altro,
punto di vista di un altro. Certo. E tu sei con una persona, con l'io dell'altro, solo se guardi dove si guarda l'altro,
è logico, certo, stai fresco.
E riguardo quello che si è detto fino adesso, ecco, un altro capovolgimento allora viene lì, oltre che il capovolgimento dalla fede alla conoscenza, avviene un altro capovolgimento, diciamo, logico, secondo il nostro schema, no? Perché fino a quel punto lì, noi prima si conosce il Padre, perché è il principio di tutto, poi colui che genera, sempre per fede, ecco, e poi lo Spirito Santo, rapporto tra padre e figlio. Mi sembra una cosa logica, no? Ecco, dal principio a colui, che è generato e poi il rapporto tra i due. Se invece l'inizio della conoscenza è lo Spirito Santo, si inizia dal fondo, perché poi è lo Spirito Santo che mi porta a vedere la verità. Mi fa capire l'in sé del padre, proprio per conoscenza, poi l'in sé del figlio.
Si capisce.
E l'in sé di lui perché, è la prima cosa da
perché
conoscere.
Lo Spirito Santo penetra tutte le cose, anche i misteri di Dio. E questo Spirito Dio ci ha dato, non per conoscere le cose del mondo, per conoscere le cose di Dio.
Ecco, quindi
adesso basta. Non ti silenzi.
La verità è la sintesi di tutto. Addirittura la sintesi del padre e del figlio nello Spirito Santo.
Consacrali nella verità, occupali nella verità sarebbe chiedere al Padre che ci renda stabili nel principio in cui c'è la giustificazione.
Che ci appassioni per quello.
Che ci appassioni,
che
per,
ci appassioni per quello.
Ma è lì è la stabilità. Perché
è lui che rende stabile.
Lui, il figlio,
è lui che rende stabile.
Quando ci consegna il Padre.
Perché lì a quel punto lì, se tu sei stata la verità, tu sei disposto a morire sui gradini in una baita, ma non vai da altre baite, non vai in altre case. Se quella baita lì non ti apre.
Ma
e fino alla questione disposta a morire lì, tu non sei fatto per la verità.
E quando Gesù dice vi dico queste cose, tra le quali anche questa che ci ha detto stasera, della preghiera, affinché abbiate in voi stessi, proprio perché abbiamo in noi stessi questo principio in cui c'è la giustificazione.
Giovanna?
La verità ci libera perché ci dà la giustificazione di tutto.
Certo, trovi la giustificazione. La nostra salvezza sta nel trovare la giustificazione. Là dove non sei giustificata, tu sei disperata.
Non stancarsi di andare.
Domenico.
Se la vera conoscenza, e quindi la conoscenza di sé del padre e del figlio, viene solo con lo Spirito Santo, se lo Spirito Santo è spirito della presenza, a quel punto lì presenza e conoscenza sono la stessa cosa.
Sì, sì. Pertanto?
La verità si può dire che sia la totale mancanza di, cioè la totale predeterminazione nel pensiero di Dio, di tutte le cose, di tutti i momenti della vita di una persona.
Guarda che nessuno ti capisce. No, nessuno ti capisce.
Voglio dire.
No, nessuno ti capisce.
In qualsiasi momento della giornata, no? Sono un incrocio. Cioè. Vabbè, cioè dico, la tal macchina è lì, proprio la persona che passa. Ecco, tutto questo se io lo unifico in Dio, questa è la verità.
No, no, assolutamente no.
Niente.
No.
È un passino verso, è un passino verso.
La verità giustifica tutto, però dovrei fare un piccolo appunto, cioè non è una sintesi, non è una sintesi di tutto. Tu puoi mettere assieme tutti i numeri di questo mondo, tu non arrivi all'infinito. L'infinito è un'altra cosa, la verità è un'altra cosa. È vero che nella verità c'è
la sintesi, cioè la conclusione di tutto, cioè la giustificazione di tutto, però non è la sintesi di tutto. Cioè tu prendi tutte le opere di Dio, tutte le opere di Dio, vero? Potessi tu fare una sintesi di tutto, tu non trovi Dio. È come se tu potessi prendere tutti i numeri, fare una sintesi di tutti i numeri, tu non trovi l'infinito. Mi capisci?
Sì.
Capito? Vabbè, è un'altra cosa.
Allora
è una persona.
Allora,
la persona non è una sintesi.
Allora
diciamo, nella verità c'è la sintesi.
Nella verità c'è la sintesi, però non è la... Ecco.
Io l'hai detto adesso, che la verità è persona.
La verità è persona, sì.
Quindi
la persona... Non è, tu non sei una sintesi di tutti i fattori del tuo corpo, di tutti gli elementi del corpo, capisci?
C'è il concetto olistico della cosa, insomma, vale, e vale di più di tutte le
cose. Si capisce, il fine è il superiore, si capisce.
Cioè dobbiamo arrivare a vederci generati da Dio, cioè tornare a quel principio.
A partecipare alla generazione.
Ecco, e la tutti... parola che si è allontanata da Dio, che si è fatto carne, aver diventato carne, che poi ritorna a Dio,
si capisce, si capisce. È il mezzo, è il mezzo, certo. Bruno.
La verità può solo essere pensata. Cioè, la creatura le vediamo, le sentiamo, le tocchiamo, la verità può essere solo pensata.
Solo pensata, solo pensata.
Del pensiero.
È perché il pensiero è questa meraviglia qui.
Perché il pensiero...
Perché, meraviglia, perché il pensiero nasce dall'oggetto del suo pensato. E che arrivi poi dopo... è lì che c'è la caccia con la conoscenza, capisci?
Quel pensare che permette di far luce sul principio e il fine delle cose create...
Si capisce, si capisce.
Quel pensiero è un pensiero di verità.
Si capisce, si capisce, si capisce.
No. La verità giustifica tutto, il principio
è
che solo Dio è in sé la giustificazione di sé.
Certo. Di sé. Sì. E poi di tutto.
Se resterete nelle mie parole conoscerete la verità.
Certo. Pinuccia.
Fare nostro questo invito di Gesù. Padre, occupami nella verità. Cioè, dobbiamo veramente sempre occupata, se no...
E se sei disoccupata resti in balia di tutto.
E ancora una domanda.
Di stamattina?
Sì. Come mai Gesù ordina ai suoi di passare l'altra riva con la barca? Ordina, c'è proprio scritto.
Certo,
e lui va sul monte a pregare.
Già.
Ma perché? Cosa vuol dire che ordina di passare l'altra riva?
Ma scusa, prima di tutto però è lui che fa le cose.
Sì, ma se io sono con lui, mi manda da un'altra parte, diversa da...
Ma evidentemente se manda da un'altra parte è come, non so, hai presente quella parabola... di talenti, cioè, che dopo aver distribuito i talenti oppure le mine, cioè, il re se ne va in paese lontano. Perché se ne va in paese lontano?
Arriva lui.
Se ne va in paese lontano per ricevere l'investitura del regno. Ma certe volte uno si allontana, sempre che si allontana. Sempre che si allontana.
Sì, per farsi cercare.
Ecco, per ricevere l'investitura del regno. Per ricevere l'investitura del regno.
E questo è il caso anche del Vangelo di stamattina.
Per cui noi abbiamo bisogno di provare la lontananza. Noi proviamo l'assenza di Dio, la lontana. Perché Dio si allontana? Se c'è uno presente è Dio. Se c'è uno che è presente e non possiamo smentirlo, è Dio. Dio è sempre presente. Noi facciamo l'esperienza dell'assenza, della lontananza. Quanto ci sentiamo lontano Dio? Come è possibile questo? Aspetta la investitura da parte nostra. Cioè aspetta che noi diciamo, tu sei l'unico necessario per me e che io metta sotto tutto, perché solo quando dirò questo, capisci? Me lo sentirò talmente vicino, più vicino della tua gola, mi capisci?
Sì, sì.
Prego, arrivederci.
Sabato 16 gennaio 1993, presso casa di preghiera.